Geronimo. Geronimo, lettere e libri, benvenuti da Michele Serra. Oggi andremo a incontrare una scrittrice della Svizzera italiana appena arrivata nelle librerie con il suo romanzo d'esordio Tutto ciò che siamo stati. Lei è Olimpia De Girolamo, napoletana di origine e ticinese di adozione, e proprio a Napoli è ambientato questo Tutto ciò che siamo stati, un racconto che parla di rapporti familiari in cui la protagonista si trova a tornare nella città partenopea dopo anni di assenza e a doversi confrontare proprio con alcune drammatiche esperienze legate alla famiglia da cui pensava di essersi ormai allontanata. Il libro nasce da un racconto breve, vincitore l'anno scorso del premio Open Net alle giornate letterarie di Soletta, ed è impregnato delle esperienze personali e artistiche di Olimpia De Girolamo, che in questi anni in Ticino ha fondato e diretto il Teatro Agorà di Magliaso, che è un'attività che le ha fruttato diversi premi e che ha portato avanti parallelamente a quella scolastica come insegnante di italiano e proprio di teatro. Tutto ciò che siamo stati vede protagonista una donna che la stessa Olimpia De Girolamo descrive così.
Anna è una donna coraggiosa, coraggiosa ma inconsapevole del suo coraggio, quindi deve fare comunque un percorso per poter prendere consapevolezza appunto di se stessa e di ciò per cui poi in fondo è chiamata veramente a Napoli. È vero che c'è una chiamata da parte di sua madre, ma è come se ci fosse una chiamata dell'anima per la quale Anna deve tornare nella propria città, e ha come un dovere fondamentale, che forse è il dovere un po' di tutti, che è quello di rimettere assieme i pezzi della propria esistenza per poter poi definire la propria identità. Anna è anche una donna arrabbiata, ecco, questo è quello che sento ancora nelle prime pagine, e lentamente questa rabbia si va a scongelare, se così possiamo dire, nel corso della narrazione, man mano che lei raccoglie pezzi e mette insieme gli indizi della propria esistenza, questo sentimento di rigidità si va a smussare, quindi questo è quello che vedo di lei.
Questa chiamata di Napoli per la protagonista, cosa c'è nel raccontare la città del suo approccio di autrice di documentari?
Se avessi dovuto girare un documentario sulla mia città natale, avrei tentato di andare il meno possibile in quelli che sono i luoghi comuni. Napoli è una città conosciuta in tutto il mondo e i luoghi comuni intorno alla sua storia, alle sue abitudini sono innumerevoli. E lo stesso tentativo è stato quello anche di tradurre questo stesso tentativo all'interno del romanzo. Ho cercato di tenermi distante da quelle che potessero essere degli abiti, sempre quelli più consueti che vengono messi addosso a questa città, e non è un caso che tutto si svolga in un quadrilatero di strade, di decumani che conosco molto bene perché sono il quartiere nel quale sono nata e vissuta, e che in certo senso però diventano misteriosi perché la storia non si svolge tutta in superficie. Bisogna proprio avere il coraggio di andare nel sottosuolo della città, in questi cunicoli di tufo innumerevoli e ancora sconosciuti, alcuni della città di Napoli li stanno ancora indagando, e quindi credo che forse avrei avuto lo stesso sguardo, un tentativo di tenermi vicina e lontana contemporaneamente.
La domanda ovviamente derivava dal fatto che ci sono dei riferimenti molto precisi e molto realistici. Il caffè in cui lei fa incontrare due dei suoi personaggi, la protagonista e il fratello, che è il caffè Intramenia, un caffè letterario che è anche un punto di riferimento culturale della città degli ultimi 20 anni.
È un luogo che mi è molto caro, ma che è caro credo alla maggioranza delle persone della mia età, ma anche dei giovani attuali. Piazza Bellini è uno dei posti più vivaci della quella che, che viene definita attualmente la movida, no? delle città, è viva fino a tardanotte. Ma soprattutto quello è un caffè appunto che si è sempre distinto anche proprio per questa matrice letteraria di cui lei parlava. Mi piaceva che ci fossero dei luoghi legati alla storia personale di questo personaggio, infatti suo fratello fa riferimento ad una gioventù di studentessa universitaria, come se fosse quasi un po' una macchia, no? La prende quasi un po' in giro nel richiamare questo elemento della storia personale di Anna. Che questa Anna che sembra sempre doversi difendere e proteggere dai suoi stessi familiari per il fatto di aver tentato di trovare una sua strada personale, una strada per essere poi ciò che lei è davvero. In fondo è un po' quello che accade forse anche nella vita di tutti noi, no? Il tentativo semplicemente di affrancarci o semplicemente di usare la vita come strumento per mettere in atto la nostra natura più profonda.
Napoli ovviamente in tutto ciò che siamo stati è fondamentale. Parlavamo di tutti i luoghi comuni che ci sono intorno alla città di Napoli, che noi conosciamo magari attraverso le pagine degli scrittori più facilmente. Lei invece a Napoli è nata come la protagonista del suo romanzo. Uno dei temi fondamentali di tutto ciò che siamo stati è il modo in cui la città, il luogo in cui siamo, influenza il tuo essere in modo davvero profondo. Ecco, tutti i personaggi in qualche modo vivono di questa tensione tra il lasciarsi andare all'abbraccio della città oppure cercare di sfuggire a questo abbraccio, il sentirsi soffocati. Questa pressione è più forte in città come Napoli rispetto ad altri luoghi o è ovunque uguale?
Non so se accade così ovunque, credo che accada a tutte quelle persone che hanno un rapporto particolarmente viscerale con il luogo della propria nascita. Non so se accada più a Napoli che altrove. Posso dire che per quanto mi riguarda ho sempre avuto un grande rispetto per questa città che credo di non conoscere nonostante ci sia nata. Credo che sia un luogo da esplorare. Credo che Napoli abbia sempre appunto rappresentato un luogo verso il quale nutro un profondo rispetto. Se dovessi immaginarla come una donna, mi viene sempre in mente una donna che la sa sempre troppo lunga su tutto, qualsiasi argomento è quello che lei conosce a fondo, e anche come un luogo appunto, ripeto, misterioso. Non a caso ho fatto tanti riferimenti ai culti, a questo mescolarsi continuo che c'è tra la vita e la morte. Perché è così, credo che nascere sotto o comunque vicini ad un vulcano comunque attivo metta in moto quelle che sono delle risorse intellettuali legate a un modo tutto diverso di percepire anche la vita. La vita e la sua finitudine, come dire, pericolosamente esposta a quelli che sono gli elementi della natura che non si possono controllare. Questo non lo dico solo io, dovremmo star qui per tanto tempo a parlare della storia antica e meravigliosa, della filosofia che impregna insomma la cultura di questa città.
C'è stata qualche difficoltà a proporre a un editore della Svizzera italiana un romanzo che poi effettivamente è scritto molto spesso in dialetto? In alcune parti, nei dialoghi.
Ma guardi, io ho cercato di essere appunto onesta fino in fondo, quindi ho proposto questo testo e devo dire che Gabriele Capelli, l'editore, è stato coraggioso. Continuo a dirgli che è stato coraggioso nell'accogliere questo testo così com'era e di prevedere soltanto in una lettera in particolare una nota come traduzione. Questo perché ci siamo fidati del fatto che la lingua di questi personaggi è talmente immediata, è talmente diretta e talmente viscerale, appartenente davvero alla loro identità, che ci siamo detti che era giusto così. È una lingua che riesce a restituire delle immagini molto precise e quindi abbiamo corso questo rischio che speriamo insomma ci restituisca qualcosa di positivo insomma.
Tra l'altro anche chi non parla dialetto di Napoli o del sud in generale in questi anni è stato molto, come dire, esposto a tante narrazioni che invece fanno del dialetto una forza. Ecco, ce n'è qualcuna che lei ha considerato qualcosa di veramente centrato sul racconto di Napoli?
Sì, trovo che le restituzioni cinematografiche dei testi di De Giovanni siano state molto eleganti e molto belle e anche molto veritiere. Il napoletano proposto da altre restituzioni non l'ho apprezzato particolarmente, anche perché andava sempre, insomma, a creare una sorta di idioma inesistente, quasi a piegarlo su una realtà che non c'era ancora, a inventarla una realtà, e non è la narrazione di Napoli che mi interessa. Trovo evidentemente anche che i film di Sorrentino siano stati straordinari, anche l'ultimo è stato incredibilmente straordinario nel restituire uno spaccato, un'immagine della città così profondamente innamorato quanto, come dire, uno sguardo di verità, ecco, questo ho potuto intravedere. E non è facile, no? Su città che hanno ormai delle immagini iperabusate. Poi è anche vero che so che Napoli ormai è considerato un set cinematografico a cielo aperto e che tantissimi, anche Ozpetek, no, era andato a girare ancora un film qualche anno fa, insomma si vede che è una città che si presta.
Parlando sempre della città e quindi di casa, l'esperienza dello sradicamento, diciamo, che è quella che la protagonista ha e che in fondo anche lei ha vissuto, pur se si tratta sempre di uno sradicamento volontario, no? Rimane però, quando si cerca la propria strada, si parte, si va all'estero, sempre una specie di senso di colpa in qualche modo, e questa è una cosa molto tipica anche dei rapporti familiari.
Ma il tema del senso di colpa credo che sia piuttosto vicino alla storia di molti, o almeno di tutti coloro che fanno uno sforzo di consapevolezza in questa occasione unica che gli viene fornita, che è la vita, no? Non ho fatto tanti studi, mi sono dedicata molto a quelli che sono gli studi sulle relazioni familiari e se anche sul potere manipolatorio che alcuni elementi delle relazioni nelle famiglie hanno sui membri stessi della propria famiglia. Quindi nel caso specifico di Anna, il senso di colpa avrebbe potuto, come accade poi nella vita di molti, ostacolarla, bloccarla inutilmente, fissarla nel tempo e non concederle nessuna possibilità di riscatto, ma soprattutto nessuna possibilità di scoprire quanto altro lei potesse essere. E quindi credo che in generale, non lo dico io, lo dicono i grandi studiosi di psicologia e del comportamento umano, il senso di colpa rischia, come dicevo, di sottrarre questa possibilità di riscoprirsi diversi e impedisce delle azioni di rinnovamento, di cambiamento, proprio perché tendono a bloccare. E Anna ha corso questo rischio, e che spero che non corra mai nessuno di noi qui presenti e neanche chi ci ascolta.
Si dice che ogni scrittore abbia il suo libro della vita, cioè quello che lo rappresenta più profondamente. Lei crede che questo suo esordio possa già essere questo libro della vita, che non significa che non ne scriverà altri di migliori in futuro, ma che è quello che aveva dentro in qualche modo?
Non avevo riflettuto su questo, perché mi sono approcciata a questa scrittura con un grande desiderio, no? Con una grande anche spensieratezza, se posso dirlo. Bisogna forse dire che questo è un romanzo che deriva da un premio che era, insomma, avevo esordito con un breve racconto al concorso Open Net che era nell'ambito delle giornate letterarie di Soletta lo scorso anno, e proprio appunto questo breve racconto poi è diventato l'incipit del romanzo. E il mio mantra in questo periodo è: scegli quello che ti ha scelto. E quindi ho sentito dentro di me che avevo un dovere, il dovere di portare a termine un lavoro che comunque aveva mosso in me grandi domande. E avevo voglia di condividere queste domande con i lettori e di non proporre nessuna risposta, evidentemente. Penso che la letteratura abbia questo compito, di porci di fronte a un punto cieco, no? Questo punto che, oltre il quale gli occhi non si possono spingere, e questa abitare la domanda piuttosto che andare a cercare delle risposte a tutti i costi. Le risposte spesso uccidono le domande, e quindi è proprio necessario stare anche in una nel ciò che accade. Questa scrittura è stata per me un'opportunità, non so se sia il romanzo, diciamo, della mia vita. Posso dire che ci sono sicuramente all'interno dei temi che mi stanno molto a cuore.
Quindi, per intenderci, rispetto al racconto con cui lei ha vinto il premio OpenNet a Soletta, non c'era già l'intenzione che fosse l'incipit di qualcosa di più grosso?
Sì, è proprio così. Grazie a questo premio ho potuto, insomma, usufruire, no? di alcune ore di assistenza da parte di un editor professionista che era Carlotta Bernardoni Iaquinta, ed è si è messo in moto un bellissimo viaggio. Avere accanto qualcuno che ti legge e qualcuno che ti rimanda dei quesiti, delle domande, fa sì che si muova un flusso. È chiaro che bisogna avere una grande dedizione, scrivere richiede sacrificio, richiede impegno, è veramente un grande desiderio, che il desiderio è qualcosa che muove la nostra volontà e nella ricerca di un senso di quello che stiamo facendo. Ecco.
Tornando al racconto, ovviamente si parla di famiglia, sempre. Non sto a contare quante migliaia di romanzi e quanti migliaia di scrittori si siano esercitati su questo tema. Lei è arrivata a una risposta sul perché siamo così ossessionati dalla famiglia e perché la famiglia è un po' anche quello che forse ci tiene attaccati a una serie di aspetti più irrazionali della nostra vita in qualche modo, perché altrimenti non faremmo fatica a staccarcene se fossimo completamente razionali.
Forse perché è il luogo dei primi incontri importanti, è il luogo all'interno del quale cerchiamo una rassicurazione. Come dicevo, è vero che c'è una protagonista che è una donna adulta, quarantenne, che è Anna, però il punto di vista adottato all'interno del romanzo è spesso quello del mondo dell'infanzia. Questi bambini che cercano una guida, che cercano un faro, no? da seguire in termini di comportamenti soprattutto, qualcuno che abbia dei comportamenti almeno coerenti. E invece la maggior parte dei bambini di questo romanzo si ritrova a confrontarsi con degli adulti profondamente incoerenti, perché non in relazione con una parte adulta. Sono molto irrazionali perché seguono gli impulsi, ma questo è spesso un comportamento che noi riconosciamo nei bambini o negli adolescenti. Un adulto dovrebbe avere almeno una linea di condotta più lineare, e quando ciò non accade si mettono in moto delle nevrosi, no? Inevitabilmente si innescono appunto i sensi di colpa, si tende a scaricare sull'altro delle responsabilità che non, invece quell'altro non ha, e ciò che accade all'interno delle relazioni familiari descritte nel romanzo. Non mi voglio assurgere nessun ruolo di esperta delle famiglie, posso soltanto dire che per scrivere osservo molto la vita degli altri, perché se dovesse essermi di utilità soltanto la mia, insomma, ciò sarebbe ben poca cosa, e quindi credo che poi per qualcuno che si approccia alla scrittura la vita degli altri diventa inevitabilmente anche la propria. Devi filtrarla nel tuo mondo e cercare delle parole che possano restituirle in modo adeguato e il più possibile rispettose.
Ci sono milioni di riferimenti, sia se parliamo di romanzi ambientati a Napoli, sia se parliamo di romanzi che parlano di famiglie, di romanzi che parlano della scoperta di se stessi in qualche modo. Se dovesse scegliere un riferimento letterario che lei ha seguito per mettere insieme questo romanzo, quale sarebbe?
Dovrei citarne moltissimi, ci sono sicuramente degli stili di scrittura che amo molto, e cito appunto Agota Christoph, cito Irene Mirovsky, però se dovessi fare un salto indietro e ripensarmi, 14enne, alle prime esperienze di lettrice, non potrei non citare L'isola di Arturo di Elsa Morante, ambientata tra l'altro su un'isola prossima del Golfo di Napoli, quindi l'isola di Procida, e in cui ho amato moltissimo l'indagine delle relazioni familiari, di ciò che manca spesso nelle relazioni familiari, di questi padri che diventano immediatamente delle immagini mitiche, no? un desiderio quasi, questo padre assente che diventa un mito, e quindi sì, questo potrei citarli, altrimenti dovrei aprire una grande valigia di... sono una onnivora lettrice e quasi compulsiva, direi, acquisto libri in maniera compulsiva.
Olimpia De Girolamo, se dovesse descriversi la se stessa adolescente, ovviamente è un'età di grandi trasformazioni, ma diciamo intorno ai 15-16 anni, come si descriverebbe?
Credo che fossi una persona, una giovane ragazza proprio affamata di conoscenza, cioè io andavo alla ricerca continua e costante di persone che ne sapessero più di me. Ero molto consapevole che mi mancassero delle letture. Infatti mi ricordo che all'epoca si poteva fare, non so se posso citare un editore, ma si poteva fare quello che si chiamava il conto aperto con le Einaudi, ovvero acquistare tanti libri e pagarli poi pian piano. Ed era un modo per far sì che si cominciasse a costruire la propria biblioteca, e c'era un mentore, no? Che io avevo, che mi diceva: questo devi proprio leggerlo, questo è fondamentale che tu lo legga, no? Per diventare, per crescere dentro di te, per scoprire un po' la tua anima. E credo che anche l'incontro con degli insegnanti speciali al liceo classico sia stata una impronta che è rimasta dentro di me, nella mia anima, e devo moltissimo agli insegnanti e alla scuola che ho frequentato.
Lei stessa è diventata insegnante poi nella vita. Lei, che è un insegnante di italiano, di teatro, quindi può davvero toccare con mano l'evoluzione dei ragazzi in quella fase molto delicata della vita. In che modo questo lavoro diventa una fonte di ispirazione per la letteratura?
Direi che è una fonte inesauribile, perché credo che anche per scrivere, nonostante a volte sia necessario trovarsi un religioso e sacro silenzio e una sacra solitudine per poter poi evidentemente poi lavorare, però insomma la figura della scrittrice nella Torre d'Avorio non mi appartiene. Sono un'insegnante anche, sono una madre, mi occupo di teatro, quindi ho una vita piuttosto vivace e devo molto a questo. L'incontro con i ragazzi mi ha insegnato a continuamente rinnovarmi e a credere profondamente anche in ciò che faccio. I giovani sono delle fonti inesauribili di pensieri e di domande se noi gli permettiamo di metterle in campo. È ovvio che se non proviamo a dare questo stimolo rischiano di, come tutto ciò che deve crescere, no? Anche una pianta, se non la concimiamo correttamente, rischia di restare piccola o di crescere anche in maniera non adeguata. E la scuola e l'incontro con i giovani, sia nell'ambito appunto soltanto della formazione scolastica, ma anche nell'ambito teatrale, è veramente una grande, grande risorsa per me, anche per la mia scrittura.
C'è un autore, un'autrice che lei usa come, diciamo, grimaldello per arrivare a catturare l'attenzione dei ragazzi? Qualcosa che funziona sempre con gli adolescenti?
Guardi, mi è venuto in mente che qualche anno fa, proprio nel laboratorio che tengo ormai da quasi 10 anni nella scuola media di Canobbio, abbiamo messo in scena Lo zoo di vetro di Tennessee Williams, un'opera straordinaria, assolutamente attuale. La scrittura di Williams la adoro, è straordinaria nella sua immediatezza, e mi ricordo che si è spalancato anche in quel caso un mondo. Comunque portare un autore che sembrava distante per me nel tempo, e che invece i ragazzi hanno reso un evento poetico, perché questo il teatro poi riesce a fare.
Tutto ciò che siamo stati è il romanzo d'esordio di Olimpia De Girolamo, da pochissimo nelle librerie per l'editore Gabriele Capelli. Geronimo, lettere e libri finisce qui, torna naturalmente la settimana prossima. Tutte le puntate sono disponibili, se volete, su rsi.ch. Da Michele Serra un saluto e a risentirci presto. One time, baby, but you'll never get the chance no more, never no more. I was a fool for you, girl, but you'll never get the chance no more, never no more. You had your hooks in me, baby, but you'll never get the chance no more.